tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, nato a Bari. Oltre all'estate del Carnero, ritorno nella valle degli angeli, in radio pirata, ha pubblicato il romanzo With or Without You, e incontra mio fratello Gianrico nel 2007, la Graphic Novel, Cacciatore nelle Tenebre, e nel 14 La Casa nel Bosco. Il PM ha scritto Walk e Voglio Vivere una Volta Sola. Con noi anche Stefania Cicasi, psicologa e psicoanalista, membro ordinario della SPI, se preferite dico Società Psicoanalitica Italiana, già segretario scientifico del Centro Psicoanalitico di Firenze, pure anche la rassegna di Cinema e Psicoanalisi, Lui in Sala. Ha pubblicato La psicoanalisi e il mondo dell'infanzia, Difesa e psicosi, studio su Freud. Nel libro che caro figlio offre oggi alla nostra riflessione, corrono parallele le storie di due personaggi complementari e apparentemente opposti, due psicoterapeuti, un ex professore universitario, famoso e brillante, anzi famosissimo e brillante, che attualmente vive in spontaneo ritiro in un istituto, e un giovane psicologo, Giulio D'Aprile, che deve prendersene cura, il quale, in seguito all'incontro, dopo anni, di un professore che ora è un suo paziente, che ha lasciato il suo professore, l'anziano universitario famoso brillante, comincia a rivedere la sua vita, a riflettere sul passato e sul presente. Entrambi nascondono dei segreti mai rivelati. Il loro parlare e confrontarsi li porta a rivalzare di continuo i ruoli. Ma quanto può essere complicato raggiungere anche solamente un briciolo di quella felicità che noi tutti desideriamo? Senza dubbio originale la scelta dell'autore di individuare come protagonisti due soggetti accomunati dalla professione e dall'abitudine all'analisi altrui per raccontare quella che sarebbe stata altrimenti voluta essere soltanto con voce la storia di un incontro scontro tra due generazioni diverse. Il professor Dario Moretti è un uomo di straordinaria cultura ed è poco incline a accettare le regole dell'analisi, e così ben presto le sedute diventa nel campo di battaglie verbali, dove i ruoli si invertono e i vissuti dei due si mescolano e danno spunto a conversazioni che toccano corde sempre più personali e dolorose. Tutta la tessitura del racconto muove da questa ossatura centrale, il vecchio e il giovane, il maestro e l'allievo, e intorno una necessità presente di una scelta. Questi i principali personaggi del romanzo, attorno ai quali però ruotano altre persone, persone che fanno parte della sfera sentimentale di Giulio, quale la moglie Laura, dalla quale è separato, i figli di Giulio, Roberta e Simone, come sono dedicati questi due, che è un gesto bellissimo leggere, l'adolescente problematica Roberta, con la quale ci sono incomprensioni e silenzi. Una specie di felicità è una specie di viaggio interiore, piuttosto doloroso, ma ricco di pensieri, di frasi, nelle quali ritrovare se stessi e un pezzo di vita dell'essere umano. È il confrontarsi con anni di scelte complicate, di occasioni a volte dissipate con incuranza. È anche un libro che parla di libri, di filosofia, di amore, di speranze, di nuovi inizi, una specie di felicità è forte e toccante. Si specchia le incertezze di tutti noi, mostra come in qualsiasi momento sia possibile rinascere e rinnovare se stessi, allontanando gli aroni di negatività e concentrandosi sulle occasioni che si presentano di volta in volta lungo il faticoso cammino esistenziale. C'è allora la parola a Stefania.
Grazie. pensavo di cominciare dal titolo e invece ho poi deciso di cominciare dalla copertina. E avevo preparato un PowerPoint, ma troppo tardi, per cui non potrete vederlo. Perché la copertina di questo libro va guardata, e caro figlio è un architetto, la copertina l'ha disegnata lui, comunque l'ha congegnata lui. E mi dispiace che non possiate vederla da vicino, spero che poi prenderete il libro.
Comprano tutti il libro,
tutti il libro e guardano la copertina, che è molto bella, e che mi ha fatto subito venire in mente due quadri celebri. Il quadro di Salvador Dalì, La ragazza alla finestra, e il quadro di Cooper, Morning Sun, dove c'è una donna che sta seduta sul letto, la finestra è spalancata e entra la luce del mattino. Ma sono modi diversi di stare alla finestra. Questo l'uomo di caro figlio è di profilo, non è di fronte, è in controluce, è vestito di scuro, ha le braccia abbandonate lungo i fianchi, sembra esitare, indugiare. Il mondo c'è, ma è dietro questa grande vetrata. Il riquadro di luce, il riquadro di sole, il sole forma un riquadro dove brillano bianche le scarpe da ginnastica, che sembrano come l'elemento umano di questo disegno, di questo dipinto. Come se le scarpe avessero voglia di muoversi, di spostarsi un po' fuori c'è il sole. E la tonalità dominante della copertina, avete già visto la mia, è il blu. Allora, gli alchimisti credevano che i colori avessero un significato, no? E lo credono anche alcuni psicologi, neurofisiologi, l'hanno creduto per tanto tempo, e per tanto tempo la depressione, la tristezza è stata associata al blu. In realtà studi recenti, come ho letto, hanno visto che è più il grigio che si associa alla tristezza e alla depressione. Vedete che i colori si intendeva, nel 1810 il suo saggio sulla teoria dei colori aveva scritto delle cose sul blu che voglio leggervi perché mi paiono, come dire, questa citazione mi pare adatta, che si attagli bene al libro di Francesco Carofiglio. Dice Goethe, nel blu c'è comunque un elemento vitale che rimanda all'acqua e al cielo. Il blu reca con sé un principio di oscurità. È potente come colore, ma appartiene alla serie negativa e nella sua purezza più elevata è quasi una negazione stimolante, una sorta di contraddizione tra eccitazione e riposo. Come ci appaiono blu il cielo in alto e i monti più lontani, così una superficie blu sembra allontanarsi da noi, ci trascina al suo seguito. Il blu ci dà un'impressione a freddo e quindi ancora ci fa memori dell'ombra. Questa è la citazione di Goethe. A me piacciono le citazioni, questa appunto mi sembrava molto adatta, perché il libro di Carofiglio parla della felicità nell'unico modo in cui sia possibile parlarne a noi umani, cioè mescolandola alla tristezza. Memori dell'ombra, come dice Goethe. Non possiamo parlare di felicità se non avendo in mente il dolore. Questo gli illuministi lo sapevano bene, pure gli illuministi che avevano fatto della felicità come di un diritto. No? E Kant, ma ancora prima di lui Pietro Verri, definivano la felicità in negativo, come cessazione del dolore. E il dolore cessa e c'è la felicità. Qualcuno ha osservato che la cessazione deve essere istantanea, perché si provi felicità, come quando si toglie una scarpa stretta, no? Questa cosa qua. E il dolore, l'infelicità, la tristezza, il senso della fine della vita, il senso della morte, pervadono questo libro, che pure parla appunto di felicità. E torno così a questo titolo, una specie di felicità. E mi domando come lo si debba intendere, se per esempio voglia dire una specie di felicità nel senso di qualche cosa che assomiglia alla felicità, come una mia paziente che mi scrive negli sms, oggi sono tipo felice, no? Oppure se invece voglia dire cosa della quale io sono assolutamente convinta, che ci sono tante specie di felicità, tanti modi per essere felici, e che io romanzo ce ne racconterà uno. Però naturalmente queste sono domande retoriche, perché i titoli è giusto che restino, come dire, vaghi, per stimolare la fantasia e la curiosità del lettore. Quindi i titoli non vanno spiegati, le trame non vanno troppo raccontate, per non togliere la sorpresa della lettura. Anna, comunque, Anna Benedetti ha già raccontato, diciamo, a grandi linee la trama del libro, per cui io non ci torno sopra, penso che possiate orientarvi. I personaggi appartengono comunque a tre generazioni, i vecchi, gli adulti, che sono i quarantenni del nostro tempo, e i più giovani. Poi un grosso gatto si muove fra i tetti, i ricordi infantili e i sogni del protagonista. Il romanzo è contrassegnato, come dicevo, proprio da un'atmosfera blu, nel senso che diceva Goethe, cioè una sorta di contraddizione tra eccitazione e riposo. C'è qualcosa di molto stimolante e qualcosa che invece induce alla riflessione. E la storia è quasi un romanzo di formazione, nonostante che il protagonista sia un quarantenne. È stato un quarantenne, Giulio d'aprile, sposato, separato, padre di due figli, come ha detto Anna, che dopo aver trascorso un'infanzia felice, perfetta, diventa, nel corso del romanzo, finalmente adulto, cioè diventa finalmente protagonista, consapevole, responsabile della propria vita, alla quale finora aveva partecipato come comparsa. Certo, ci sono alcuni eventi che contribuiscono a promuovere questo cambiamento: la scoperta che la figlia Roberta sta diventando adulta, l'incrinarsi della salute della madre, una lettera del padre che gli arriva a distanza di un anno dalla morte di questi, l'incontro fugace e intenso, intensamente erotico, con una ragazza. Sono eventi che scatenano emozioni potenti, ma che potrebbero di per sé, come dire, restare, non produrre un gran cambiamento, oppure provocare una disgregazione. Se non che questi eventi diventano significativi e fonte di cambiamento, perché sono inseriti all'interno della relazione psicoterapeutica della quale Anna parlava. Però in questa relazione psicoterapeutica, attraverso la quale Giulio D'Aquile cambia, il protagonista, e lui è il terapeuta, non è il paziente. E in questo modo, caro figlio, tocca uno dei temi, diciamo, della psicoanalisi contemporanea, che le domande, no? Che si potrebbe sintetizzare così: chi cura chi? No? È diventato quasi un vezzo tra noi psicoanalisti dire che i pazienti ci curano. Il che è vero, ma certo andrebbe poi calcolato nella parcella. E il paziente con il quale il dottor D'Aprile si cimenta due volte alla settimana per un'ora è, come ha ricordato Anna, stato uno dei suoi professori alla scuola di specializzazione. Giulio non è stato uno studente particolarmente brillante, però ha fatto tutto nei tempi e ha preso 26 all'esame con il professore. È rimasto un po' male perché si era impegnato, ma soprattutto perché il professore gli dice che lui è un po' mediano. E questo giudizio, essere un po' mediano, sembra che gli sia come rimasto cucito addosso. Cos'altro posso dirvi? Ecco, un'altra cosa che Anna non ha detto è che il padre di Giulio, pure lui, era andato, il professore si è isolato nella clinica dove si è ritirato in seguito a un incidente professionale, il professore Moretti, che Giulio cura con la psicoterapia. E invece il padre naturale di Giulio se n'era andato a 70 anni, abbandonando la compagna della sua vita, la moglie amatissima, per andare in un'isola lontana, innamoratissimo di una ragazza. Quindi ci sono, adesso mi fermo qui sulla trama, ma ci sono, diciamo, tutti gli elementi perché possiate immaginare che il centro del romanzo riguarda il confronto fra le generazioni, riguarda il tema edipico, o se preferite la domanda di fare, come direbbe Massimo Recalcati, il bisogno di padre, ma anche la necessità che il padre tramonti e si lasci accompagnare dal figlio senza però aver venduto cara la pelle. Il padre, diceva Joyce, non disse, è un male necessario. Nella storia della psicoanalisi molte cose sono cambiate, abbiamo perduto le certezze, come diceva Stefania Manfredi. E nello stesso tempo la figura del padre si è fortemente indebolita, anche per via delle vicende storiche, no? Il Novecento è stato un secolo in cui i padri naturali e metaforici hanno combinato dei grossi guai, e quindi l'indebolimento del padre, secondo Giovanni Foresti, che è uno psicanalista giovane che ha approfondito questo tema, è in qualche modo come frutto di una sorta di trauma collettivo. Allora, questi due fenomeni, sto per finire, la perdita delle certezze teorico-cliniche da un lato e la perdita della presa simbolica del padre, hanno generato disincanto salutare, ma anche smarrimento. Hanno diminuito la distanza tra l'analista e il paziente, così come fra il genitore e il figlio, così come fra l'insegnante e l'allievo. Però questo, che da un certo punto di vista è un bene, da un altro non sempre ha aumentato la comprensione, non sempre ha aumentato il senso di sicurezza. La psicoanalisi si è fatta troppo materna, e mentre schiere di psichiatri scarsi o di psicoterapeuti in maglione hanno invaso così gli istituti, le istituzioni, gli schermi, l'immaginario collettivo. Il romanzo di Carofiglio a me è piaciuto anche perché rimette al centro della relazione terapeutica il conflitto, la tensione, no? Come Anna ha notato. E quindi al centro della relazione terapeutica, così come al centro della relazione generazionale, genitoriale e educativa. Tra gli appunti del professor Moretti, d'aprile trova un passo che Moretti aveva copiato dall'Arte della guerra di Sun Tzu, che è uno stratega cinese vissuto circa 6 secoli prima di Cristo. Forse molti di voi conoscono questo libro, se non lo conoscete leggetelo perché è corto, è molto interessante. Vi cito un passo che cita Carofiglio: conoscere l'altro e se stessi, dice Sun Tzu, 100 battaglie senza rischi. Non conoscere l'altro e conoscere se stessi, a volte vittoria, a volte sconfitta. Non conoscere l'altro né se stessi, ogni battaglia è un rischio certo. Allora Freud aveva paragonato l'analisi a una partita di scacchi. Ciascuno fa le sue mosse. Giocando la partita si impara a conoscere se stessi e a conoscere l'altro, no? In questo senso ciascuno dei due cambia, l'analista cambia, in questo senso il paziente cura l'analista. Però l'analista deve sapere più mosse del paziente, deve sapere più cose del paziente di quanto il paziente non sappia di lui, deve saper condurre il gioco e deve stare alle regole. E Giulio d'Aprile alla fine ci riesce a condurre il gioco. Il suo professore come ultima cosa gli insegna questa, che deve stare nel conflitto e reggerlo e guidare il gioco. E quindi Giulio diventa terapeuta. E il suo paziente diventa finalmente paziente. Quando le cose vanno a posto nella stanza d'analisi, in genere, nei limiti del possibile, le cose vanno a posto anche fuori della stanza d'analisi. Quindi Giulio, che nella stanza d'analisi è diventato effettivamente un terapeuta, poi fuori diventa anche effettivamente padre, davvero padre dei suoi figli. Quindi il romanzo così si conclude, fuori c'è la vita, c'è quella che Carofiglio con un'espressione bellissima chiama la feroce bellezza del mondo, che ogni generazione deve trovare il proprio il modo e il coraggio di affrontare. Grazie.
intanto buonasera, no? Sono anche un po' intimidito, quanto è stato detto, e ringrazio l'ospite squisita, così acuta, anche ironica, nelle parole che ci siamo dette prima, e per l'attenzione a questo. Sente, sì. Non tanto, adesso un po' meglio. Beh, è comodissimo parlare così. Posso usare questo?
Vediamo se funziona.
Però può staccare quello. Esatto.
Oh, perfetto, adesso mi sentite molto bene. C'era qualcosa di costrittivo in questo progetto. C'era come qualcosa che mi puntasse un dito esattamente qui, sul naso, e non sapeva che male poteva incogliermi in quel caso, considerando le condizioni del mio naso. E dicevo, sono anche un po' intimidito da, perché poi mi lascio molto intimidire dalla bellezza delle cose intorno. Questo posto è molto bello. Ed è molto bello che in un posto così bello si facciano delle chiacchierate sui libri. Poi oggi io vengo da una giornata in cui mi sono rituffato dentro questa città meravigliosa che io ho amato disperatamente, e mi sono laureato a Firenze, io sono un architetto, e che poi forse ho tradito, o forse è stata lei a tradire me, non lo so. E oggi sono tornato agli Uffizi dopo tanti anni. E dicevo prima, sono stato vittima in maniera conclamata della sindrome di Stendhal. Sì, perché mi sono fermato prima dinanzi alla battaglia di Paolo Uccello, dinanzi a tutti quanti, ma in questi in particolare, poi va bene, la primavera, l'ufficiale, infine questo appena restaurato, la traduzione delle immagini di Leonardo, che come sapete è un'opera incompiuta, perché è parte da una sinopia, poi è stato in parte, sono stati dati i fondi, alcuni personaggi sono abbozzati. Ecco, questa incompiutezza dell'opera rende quest'opera di una potenza straordinaria. Il tema dell'incompiutezza mi è caro e ha forse anche un po' a che fare con questa storia. Quando studiavo all'università andavo quasi ogni settimana alla galleria dell'Accademia a guardarmi i prigioni. E quindi capire bene questa attitudine verso la bellezza di questa città oggi mancava da un paio d'anni. A Firenze ha avuto un effetto insieme bello ma anche leggermente inquietante sul mio stato, e questo spazio e questa chiacchierata oggi mi darà il colpo di grazia, volevo dire. Quindi potrei anche svenire, ma insomma questo non comporta, è tutto completamente previsto, poi abbiamo anche chi ci può sorreggere in qualche modo. Bene, allora io sono state dette tante cose che mi piacciono molto sul libro che ho scritto, tanto che ho pensato, ma l'avrò davvero scritto io questo libro, e ho un rapporto bizzarro con le cose che faccio, forse è comune a quelli, a tanti altri, non lo so, parlo per me. Io intanto quando scrivo non soffro, vorrei dirlo molto seriamente. No, perché pare che ci sia una corrente di pensiero che vuole che gli scrittori debbano soffrire moltissimo mentre si scrive. E invece no, io sono molto felice quando scrivo, anche se scrivo una cosa drammatica, anche se l'argomento non è un argomento che ci lascia del tutto sereni, tranquilli, rilassati. Ecco, no, io sono proprio felice. Quindi poi veniamo anche al titolo, insomma, questo titolo che, come è stato detto giustamente, può significare molte cose, e la cosa divertente è che io non ho la minima idea di che cosa significhi, quindi dovrò inventarmi qualcosa in questo passaggio per trovare un significato a quel titolo. No, perché va detto che se uno scrive un libro che si intitola Una specie di felicità, e questo lo dico per l'esperienza di tanti incontri in Italia in questo anno, tutti si fanno idealizzarla, cioè che io sia un esperto di felicità. Quello che devo dire ufficialmente è che non sono un esperto di felicità, ma come tutti sono capitato incidentalmente in quel territorio ibrido che è l'accostarsi alla felicità. Vediamo un po' di cose, mi sono preso qualche appunto. Vabbè, questa è la storia di Giulio D'Aprile, è un giovane psicoterapeuta, ha 40 anni circa, quindi facciamo, come dire, una sorta di mozione d'ordine: se uno ha 40 anni è giovane, su questo siamo tutti tranquilli. Anche a 50 è giovane, vorrei dirlo con me. Anche quelli che fanno 53 anni il 4 di luglio di quest'anno.
Giovanissimo.
Bene. Detto questo, è un giovane psicoterapeuta che incontra in maniera direi incidentale, e questo accade proprio all'inizio della storia, un professore, un anziano psichiatra, che è stato il suo professore negli anni di università, un professore brillantissimo, è un brillantissimo psichiatra e psicoterapeuta, Dario Moretti. Dario Moretti, per sua scelta, ha deciso di ritirarsi e di andare a vivere dentro questo istituto, in seguito ad un trauma personale e professionale, quindi ha tagliato fuori il mondo dalla sua esistenza quotidiana, vive in una stanza. Questa stanza ha una grande finestra che si affaccia su un giardino di platani. C'è una poesia che vi consiglio di leggere se vi capita, di Mariangela Gualtieri, che è una poetessa italiana, che a me piace molto, e si intitola, se non mi sbaglio, proprio Certi alberi vicini alle case. E, ecco, questa è una finestra in cui i platani, questi enormi platani, sembrano quasi entrare, voler entrare dentro questa stanza che di fatto però è separata dal resto del mondo. C'è qualche cosa in Certi alberi vicini alle case che ci colpisce sempre. A me piace molto lavorare mescolando un po' le carte. Quando scrivo, siccome è un'espressione un po', come posso dire, anche qui un po' ibrida, perché io sono architetto, ma poi sono illustratore, ho fatto per molti anni l'attore. Ho lavorato per diversi anni con un grande attore italiano, fiorentino, che era Giorgio Albertazzi, con cui ho avuto degli splendidi scontri. Avevamo punti di vista molto differenti, però c'era veramente, io gli ho voluto bene, proprio perché riconoscevamo entrambi la diversità l'uno dell'altro, e questo mi è sempre piaciuto. Poi lui aveva un'immagine pubblica che spesso non corrispondeva a quella privata, che era una persona molto attenta, devo dire, agli altri. Detto questo, ho fatto e faccio dei mestieri differenti, quindi un po' li scrivo, e quindi vengo visto con un legittimo sospetto. Quando scrivo sono un architetto, cioè per gli architetti sono quello che fa l'attore, per gli attori va bene, ma lui è quello che disegna, e quindi sono di fatto un abusivo. E questa cosa mi piace. Mi piace essere un abusivo. Mi piace essere in uno spazio che occupo non per diritto acquisito, non so come dire. Poi quali saranno questi diritti acquisiti, secondo i quali gli abusivi oppure i clandestini possono o non possono entrare? Partiamo dalla copertina. È stato detto molto giustamente dal punto di vista di una lettura approfondita. Sì, questa è una copertina che ha a che fare con l'idea dello sguardo, innanzitutto. È vero, c'è una finestra e c'è un mondo fuori. Quest'uomo non è il professore, quest'uomo non è il protagonista, non ha importanza, è un uomo che guarda fuori. Mi piaceva l'idea di mettere insieme due cose presenti dentro questa storia, cioè un mondo che è tutto dentro una stanza e tutto quello che accade al di fuori di questa stanza. Giulio, e non lo sappiamo, ognuno può decidere. La cosa bella dell'interpretazione delle immagini è che ciascuno poi decide. D'altro canto, anche come per le storie che uno legge, diceva Sartre, che i lettori sono coautori delle storie, no? Ed è una cosa che a me piace citare. Per esempio, c'era un altro, diciamo, quello che è stato considerato il padre del minimalismo americano, cioè Raymond Carver, non so se lo conoscete, che ha una storia particolare. Io vi dilungo un po', voi potete giocarmi anche con dei gesti estremi, tipo colpirmi con un randello, non c'è, io mi fermerò. E Carver diceva, Carver inizia a scrivere molto giovane, perché diventa padre molto giovane, e lavora in una lavanderia, fa mestieri, diciamo, considerati umili, e però scrive, questo talento per la scrittura. C'è un giornale che gli compra $2 ogni racconto, e lui inizia a sformare racconti per poter sbarcare in armi. E quindi, per un motivo, come dire, legato alla concretezza delle giornate, del quotidiano, della necessità, lui diventa poi il più grande scrittore americano di racconti. Cioè lui, come dire, la necessità della vita lo porta a definire uno stile. Questa è una cosa interessante da notare, cioè capire come a volte l'ispirazione, le idee, la configurazione stessa dello stile dei narratori a volte ha un'origine che non è né meditata, né dominata, né governata, ma sono i fatti esterni a generare. E lui, quando gli chiedono, i suoi racconti sono molto brevi e sono tutti dei passaggi esistenziali molto secchi, cose che accadono a tutti. E quando gli hanno chiesto, ripetutamente gli hanno chiesto, ma questi racconti sono autobiografici, lui risponde, a proposito di una storia in particolare, questa storia non è la mia storia, ma questa storia parla di me. Ecco, questo per venire al romanzo che è il prodotto di una finzione. Io ho provato a raccontare persone che non hanno a che fare con la mia esperienza personale, però fatalmente poi a un certo punto incominciamo a mettere le mani in profondità nella nostra esperienza inconsapevolmente. A me interessa molto lavorare sulle dinamiche di relazione tra le persone. E questa è una storia che al centro ha una relazione inusuale, che diventa molto stretta tra terapeuta e paziente, ma che diventa anche un duello. Perché da una parte c'è, per usare una metafora, il vecchio pistolero, e dall'altra il giovane pistolero. Il giovane pistolero ha dalla sua la giovinezza, l'energia, la capacità, la rapidità, ma il vecchio pistolero è uno che ancora è capace di colpire una monetina a 50 metri di distanza. Però comincia a manifestare dei segni di fragilità. Ma sarà vero che l'anziano professore è più fragile del giovane psicoterapeuta? Ecco, l'intreccio nella storia forse svela che la scelta terapeutica, forse lo snodo nel rapporto tra questi due personaggi, si realizza nel momento in cui ciascuno dei due afferma, attesta la propria fragilità nei confronti di quello che gli accade intorno. Noi come procediamo? Io posso andare avanti fino a mezzanotte, non è un problema. No, però, oppure io adesso. Sì, certo.
No,
perché mi occupo prima delle teste, spero di poter dare la possibilità ai nostri amici di fare qualche domanda.
Certo, ma io dico anche, se avete voglia di farlo, interrompetemi senza nessun problema, perché io credo che. No? Interrogo? No. Allora, mi sono segnato alcune frasi che mi hanno colpito, vedi, intanto il riferimento a Hopper mi piace molto, perché c'è una cosa che dice Wim Wenders, che io amo molto, di Hopper, a proposito delle opere di Hopper, che in realtà, quando guardiamo in particolare, per esempio, Morgan Sun, per esempio, oppure è stata citata quell'opera in cui c'è la donna che viene tagliata da una lama di luce, insomma. Perché... Comunque in generale, se avete presente i quadri di Hopper, fanno quasi sempre riferimento a una realtà che non è in divenire, ma è qualcosa che rappresenta qualcosa che è già accaduto oppure che sta per accadere. È quasi un paradosso, ma secondo me la grande forza di quelle opere è che segnano un istante in cui c'è un apparente quiete, ma può essere successo di tutto, potrà succedere di tutto. Ecco, questa caratteristica potenziale degli eventi che è presente nelle immagini è una cosa che mi affascina molto. E forse è anche qualcosa che mi accompagna anche quando scrivo. Cioè, mi piace pensare che si possa anche provare a raccontare quella specie di zona grigia che divide l'esperienza delle persone, che mette in comunicazione a due stati, quelli del presente, quelli del passato, quello del futuro, in un presente in cui tutto può accadere, ma in cui tutto sembra essere fermo. Questa storia, è vero, mi è piaciuto molto che sia stato definito un romanzo di formazione, perché io ho scritto, ora sono al decimo romanzo, adesso a settembre uscirà l'undicesimo, in parte anche a Letta da Firenze, finalmente. No, per prima era sì, molto piacere. È stato definito un romanzo di formazione. Io ho scritto diversi romanzi, diciamo, quelli che tecnicamente vengono definiti di formazione, perché erano protagonisti degli adolescenti, o dei ragazzi, insomma, tecnicamente il romanzo di formazione si finisce in un romanzo in cui una storia in cui il protagonista è posto dinanzi a delle prove che gli consentiranno di varcare una soglia e di affacciarsi alla vita adulta. Curiosamente questa storia, che ha per protagonista un adulto, effettivamente può essere definito un romanzo di formazione, perché questo adulto è un adulto che non ha mai provato a scegliere. Quindi è arrivato a 42 anni, circa 41-42 anni, senza aver preso mai realmente la responsabilità delle cose che gli stanno intorno, compresi i figli. E quello che accade in questo tempo, nel tempo della storia, probabilmente lo porta a dover fare per la prima volta dei passi molto chiari, molto precisi nella direzione della scelta. Poi a me questa parola piace, la parola scelta. Mi piacerebbe che fosse anche più considerata nel nostro paese, non so come dire, che richiede scelte e qualcuno che si prenda la responsabilità di farle. Ecco, queste. E ecco, un'altra cosa che mi... Piccola considerazione vorrei farla anche a proposito delle parole. La strategia della terapia prevede a un certo punto, in maniera quasi casuale, l'utilizzo delle parole della letteratura. Cioè Giulio ad aprile capisce a un certo punto, ma in realtà forse prima di lui lo capisce il suo paziente, che introduce in questo senso il libro come compagno di percorso. Ecco, capisce che le parole della letteratura, della grande letteratura, perché saranno citati da Tolstoi, Truman Capote, ma in particolare Tolstoi, un libro in particolare che parla di Servieri.
Io non conoscevo
per niente. E l'ha letto? Sono contento. Io gli devo far dare delle royalty da Feltrinelli, perché... E l'ha letto? Scriviamo qualcosa, perché l'ho comprato perché me l'ha consigliato con il libro, perché effettivamente è un libro a cui sono molto legato, padre Serpieri, ed è la storia di un ufficiale, qualcuno l'ha letto? Padre Sergio? Ma non l'intero, giuro. La storia di un ufficiale non vi dirò molto, perché, a parte gli scherzi, io davvero vi consiglio, è un romanzo per Tolstoi. però ha il potere delle grandi opere. E la storia di questa evoluzione è la storia del narcisismo patologico, direi. Il protagonista è un ufficiale che in seguito a una delusione amorosa decide di lasciare l'esercito e si ritira in una sorta di eremo, ma resta un uomo molto ambizioso, la sua ambizione lo porta a diventare un santo e quindi non vi svelerò il resto, però accadrà qualcosa di fortemente traumatico in questo suo mestiere di santo, che darà una direzione differente alla sua vita e forse per la prima volta gli consentirà di entrare in contatto con la sua umanità vera. Ecco. Qualche cosa del genere forse accade anche all'anziano psichiatra, al paziente, a Dario Moretti. Ed è proprio lui a consigliare la lettura di Padre Servieri da Giulio d'Aprile. Quasi come fanno certi killer seriali che vogliono farsi scoprire dall'investigatore, fornendogli delle tracce. E a un certo punto Giulio capisce che quella è la strada. Anche qui non vi dirò il resto. Però a me interessa molto il potere delle parole. E è una cosa con la quale facciamo i conti inconsapevolmente ogni giorno, e sarebbe il caso che cominciassimo a fare i conti consapevolmente. Vedete, a me capita di fare molti seminari, workshop in giro per l'Italia, che io non chiamo seminari di scrittura creativa perché è una definizione decisamente imbecille, diciamo, per la verità. Perché che quale scrittura non è creativa? Anche per scrivere un manuale di istruzioni di un cellulare, che non è questo, che ci vuole una spinta creativa. Infatti non lo sanno scrivere, per cui non so come funziona il mio cellulare. Quindi io passo avanti, non leggo le istruzioni e provo ad annaspare e a trovare una soluzione da me. Però ecco, una delle cose che faccio in queste, invece, queste esercitazioni di scrittura che faccio in giro è proprio lavorare sulle parole. Ecco, siamo abituati a trascurare il senso anche, come dire, materico di una parola. Simenon diceva che lui usava delle parole sassi, delle parole materia. Voi avete letto Simenon, a parte i greci sicuramente, ma anche tutta la traduzione, una traduzione mostruosa di Simenon. Simenon ha scritto 4 volte i libri di Camilleri, quindi milioni, insomma. È ancora lì che scrive, non so. È una cosa molto bella, cioè il fatto che bisognasse in quel caso utilizzare delle parole, in particolare per le parole che descrivevano le indagini del commissario Negri, delle parole che non fossero equivocabili, fossero delle parole prime, cioè delle parole che non si prestassero all'equivoco. Questo perché? Per fornire ai lettori gli stessi elementi che il commissario aveva per le indagini. Questa è un'idea fantastica, se ci fate caso. Significa realmente creare un territorio condiviso tra chi scrive e chi legge, in maniera consapevole, ma poi come costruire la stanza dei giochi. E io penso che davvero i libri siano una stanza dei giochi. A volte i giochi sono dei giochi che non ci piacciono, ma sempre una stanza dei giochi. Però le parole possono essere usate in una forma completamente diversa. Pensate, se appunto, a proposito di Truman Capote, all'uso meraviglioso delle metafore di Truman Capote. Le parole sono pericolose, cioè sono delle armi. Ora non entrerò nei disagi dell'attualità politica degli ultimi 20 anni, 25 anni, per capire in che modo certe parole siano state deprivate, denudate delle parole a cui tutti noi siamo affezionati. La parola libertà, come è stata maltrattata da etichette e altro. E Mi viene in mente un'altra cosa, a proposito del significato delle parole. C'era un antropologo, un sociologo americano, si chiama Lewis, che negli anni 50 conduce uno studio molto interessante in seguito alla presenza insistente di gesti estremi, suicidi nell'isola di Tahiti. Va lì, studia per un anno il fenomeno. E a un certo punto arriva a capire una cosa sconvolgente e rivoluzionaria, che gli abitanti di Tahiti non hanno le parole per descrivere il dolore interiore. Interiore. Sì, possono descrivere il dolore fisico, ma non sanno che nome dare al dolore interiore, quel dolore che tutti noi probabilmente abbiamo vissuto. E dinanzi a questo a volte arrivano a fare un gesto estremo. Sembra paradossale, in realtà è, come dire, se ci facciamo caso è una cosa che ha molto a che fare con la straordinaria opportunità, potere e pericolo che le parole hanno, conservano in sé. In questa storia le parole hanno il loro ruolo. Credo. Faccio un po' fatica a parlarne addosso, però credo, adesso a un certo periodo di distanza da quando ho scritto questa storia, io non rileggo mai proprio nulla di quello che scrivo, però da quello che ricordo, adesso come dire, le parole usate nella terapia, in genere dovrebbe essere così, hanno decisamente un potere nell'evoluzione non semplicemente del rapporto terapeutico, ma poi della vita personale dei due protagonisti. Che vogliamo fare? Vogliamo fare qualche domanda oppure se c'è qualcuno, se no io qui mi chiamo.
Qualche domanda da in atto?
Anche, ci abbiamo dei buon tasto per...
Preferite aspettare ancora un po'?
Aspettiamo ancora un po'. E allora facciamo così. Sempre per creare un piccolo diversivo, io leggo come l'inizio di questa storia. Se a voi va bene. Leggo la prima pagina perché si introduce questa... Di fatto introduce questi due personaggi, ma insomma, è la prima pagina. La prima volta che incontrò il professore era una bella giornata di fine ottobre. Percorse il viale di ghiaia che attraversava il boschetto dei platani, l'edificio era grande, con ampie entrate. Si fermò qualche istante a osservare la facciata. Poi entrò e salì al quinto piano. La luce morbida nei corridoi rendeva il posto lieve, ignara delle vite che dentro quelle stanze si consumava lentamente. Quando arrivò davanti alla camera, guardò attraverso il vetro, il letto, un armadio, una piccola libreria e uno scrittorio. La finestra prendeva un'intera parete e si affacciava sul giardino. Il professore aveva 75 anni. L'amnesia dissociativa e la fuga dalla realtà erano sintomi correlati alla diagnosi effettuata prima del suo ricovero in clinica, peraltro voluto da lui stesso. Dario Moretti era un uomo brillante. Aveva diretto la scuola di specializzazione che Giulio aveva frequentato molti anni prima. Le sue lezioni erano sempre affollate. Adesso lo vedeva dietro il vetro, seduto su una poltrona con una camicia bianca e una giacca scura. Guardava fuori. Giulio sentì una stretta allo stomaco, poi bussò ed entrò. L'uomo rimase seduto, sull'avanzale della finestra un libro con il segnalibro nel mezzo. «Buongiorno, professore». L'uomo si girò lentamente. Giulio si avvicinò e gli tese la mano. «Sono Giulio D'Aprile». Lo guardò e non mostrò alcuna reazione. Non si ricordava di lui. Giulio tolse la giacca e la prese, aveva con sé una borsa a tracolla. Tirò fuori un taccuino e una penna. Poi avvicinò la poltroncina e si mise a sedere. «Sono il dottor Giulio D'Aprile. Sono uno psicoterapeuta, collaboro con questo istituto da qualche settimana. Come saprai, in accordo con la direzione, abbiamo deciso di avviare un programma di terapia riabilitativa. L'uomo guardava gli alberi, come se da qualche parte dovesse scorgere qualcosa da un momento all'altro. Giulio provava un'inquietudine leggera per quel luogo, per il senso di estraneità, per l'inadeguatezza stessa delle sue parole. Avremo due incontri settimanali, al mattino, per la durata di un'ora, il martedì e il giovedì. So che il direttore aveva già messo al corrente che lei si è mostrato disponibile, ma non c'era nulla dietro gli alberi. Solo il profilo indistinto delle case, più lontane. Nulla dietro le prime nuvole che si affondavano all'orizzonte. Ci vedremo dalle 11 a mezzogiorno. Oggi è venerdì, possiamo cominciare martedì prossimo. Può andare bene anche per lei. L'uomo si voltò nuovamente. Fece un cenno col viso. Poi rivolse la sua attenzione ai platani.
Davvero molto bene. Dovresti pensare soprattutto chi sa leggere bene, non tutti gli autori sanno, però è sempre meglio che legga l'autore. Io non vedo, non leggo, sono costretto ad ascoltare i vostri libri con delle sintesi vocali del computer, un genere orbite, insomma, quando va bene la sedia si chiama Sevilla, Genova, Genova. Però lo sapito a tutto, però negli autolibri, insomma, dovete fare, pensa come trasmettereste meglio anche il senso del mondo. Se uno come te lo legge, sei bravissimo, sei simpatico, sei giovane.
Facciamo questo patto: se non vogliono aprire l'autolibro, io però faccio una registrazione e te lo mando direttamente. Se siete, va bene, giuro che lo faccio. Mi sono permesso di darti del tu perché no, ma perché avendoti letto, avendo visto le tue cose da sempre, è come se fossi di famiglia, per cui
sono curioso di vedere i disegni tuoi, infatti
sì. Sì, no, ma più della graphic novel e altre cose, però sì, poi ci parliamo un po', se sì. Grazie.
Comunque
tornerà
la prossima stagione?
No, molto volentieri, sì, con molto piacere. Che facciamo? Vado avanti? Grazie.
Valendoti del capacità di attore,
posso dare una performance, posso darvi il monologo del Cyrano de Bergerac. Raccontavo a una persona che ho conosciuto oggi al ristorante, dove peraltro ho mangiato molto bene, questo ristorante dove si mangia proprio toscano vero, e faccio, no, io non mangio la carne, e ho incontrato una signora che si occupa di, chissà se è venuta, ha detto che sarebbe venuta, ma vedo che non è venuta, quindi nemmeno simpatica, però che si occupa di portare in giro per temi e le mamme e i bambini che vengono in vacanza. Quindi oggi c'era questo tema Pinocchio, c'era il tema la carta, tutte cose a me cade, perché io poi ho disegnato Pinocchio, illustrato Pinocchio, poi una favola, fiaba che amo molto, e mi è venuta in mente una cosa che è accaduta molti anni fa, a proposito di Pinocchio, a proposito di carta e a proposito di nasi e a proposito di Cyrano de Bergerac. Io stavo preparando la mia audizione per il primo, quello che poi è stato il primo spettacolo che ho fatto con Giorgio Albertazzi, e per l'appunto preparavo il monologo del naso. Ce l'avete presente un po' tutti. Questo è tutto e assai ben poca cosa se ne poteva dire, ma ce n'era noiosa, variando di tono, se poteva da caso dirmi in tono aggressivo, se avessi un cotal naso immediatamente dovrei tagliare. E allora io mi ero preparato, ho ascoltato questi dischi che avevo a casa degli zii, che erano di Firenze, la zia era di Firenze, c'era questa meravigliosa incisione di Vittorio Gassman, che io ricordo con molta emozione. Quindi avevo studiato, l'ho studiato molto, mi mancava il naso, perché ho pensato, è vero, a parte che prima era più piccolo il naso, giuro, adesso è un po' cresciuto, però insomma, però ero già dotato di naso allora, però volevo un naso da Sinanò, cioè una cosa ancora più importante. E c'era questo meraviglioso negozio di trucchi teatrali vicino a Piazza San Fiorenzo, che allora era veramente l'altro di un mago. Io voglio tornarci, non ho fatto in tempo, voglio tornarci. Ma ha detto oggi la signora che c'è ancora, ha mentito qui. Abbiamo due scuole di questo.
No, è il vicino di casa, gliela assicuro.
Quindi c'è, la signora giura che c'è. Quindi via di Bellina all'angolo con via Verde, giusto? Ecco, io entro in questo negozio di tutti i dettagli e chiedo al proprietario, che è un signore molto austero, non come dire particolarmente disponibile alla socialità, diciamo, usiamo questo eufemismo, e sembrava mi odiasse, non so perché, però insomma, in ogni caso io sono entrato e ho chiesto, però per me in quel momento lui era il mago, perché era in mano e c'era questo posto pieno di cassettini con dei trucchi, un posto meraviglioso. Chiedo, vorrei un naso, lui prende un, va nei cassettini, porta queste come fossero dei gioielli, apre queste cose con dentro nasi di varie fogge, e io vedo uno, dico, è questo. Tra l'altro, per motivi sui quali vorrei che non si facesse della facile ironia, mi stava in piedi da solo. E era di una garanzia particolare che si poteva anche modellare, era meraviglioso. Io dico, voglio questo. Quante? 50.000 lire. Ora, 50.000 lire nel 1985, mi pare fosse, ero uno studente fuori sede, 50.000 lire, ho detto qua che non ce l'ho, e c'ha un altro naso più economico, che detto così pare brutto, e lui va e prende il settore nasi economici, e mi porta dei nasi banali, diciamoci la verità. Questi nasi finti, lunghissimi, da maschera più che da teatro. E lì ho detto, guardi, quello che mi interessa è lì, indicando il punto più alto della scaffaltura, dove avevano questi cassettini, perché quello che è lì, questo... Lui mi guarda, anche lì, non propriamente con atteggiamento di chiaro, perché doveva prendere una scala, salire, ok, prende la scala, sale, quando è sceso il naso, non c'era più. Eppure io confesso, perché la cosa è andata in prescrizione, che ho rubato il naso da 50.000 euro. Quindi adesso io ora non so, spero che il signore sia ancora vivo, perché sono disposto ad andare a dare. Okay. Però è uno dei ricordi più belli della mia esperienza di attore, il furto del naso. E la cosa divertente è che quando io vado a fare questa audizione a Roma, al Teatro Spazio 1, con Giorgio Bertazzi e questa commissione di attori che sembravano usciti dalla favola di Pinocchio, sembravano i medici, vi ricordate questi figuri neri che ci guardano dall'ombra, io inizio il mio monologo del naso e a un certo punto lo toglievo, ci parlavo, quello che mettevo e perdo la memoria. Perdo la memoria, sapete, è tutto in versi, quindi ero finito, ero il primo 500 nell'audizione a fare il provino sotto un faro nel terreno, perdo la memoria e lì scatta una cosa che ha a che fare forse con questo libro, c'è qualche cosa che ha a che fare con l'imponderabile, per motivi davvero a me sconosciuti, io ho iniziato a produrre uno strano granellone. E il granellone è la lingua mista che utilizzava per esempio Dario Fogo per quando imitava, per esempio, poteva fare in maniera meravigliosamente, come dire, ugualmente attendibile il francese o il dialetto veneto, il tedesco o l'inglese, utilizzando parole che non esistono, utilizzando soltanto i suoni. A un certo punto io inizio a parlare così, non so perché, posseduto da un demone buffo, non molto secco, un demone buffo, poi mi ricollego al verso, riesco a finire e alla fine Albertazzi convinto che avrei fatto tutto apposta e quindi fosse una scelta di tipo registico, mi fa bravissimo, sarai dei nostri, che aveva qualche cosa anche di parimento messianico, e quindi la mia storia del naso è questa qui. Mi succede sempre questa cosa, che quando tutti orientano variamente il viso dall'altra parte e fanno con gli altri, no, perché io ho questa cosa qui. Oggi dobbiamo ricordare che anche questa conversazione tra persone che non si conoscono, perché siamo quelle vicine.
Invece potrei fare una domanda io, molto semplice, ed è questa. Mi è piaciuto particolarmente tutto il libro di Dante, se non l'avrei scelto non l'avrei posto, ma molto anche il rapporto con i figli, come si cambia lentamente da una freddezza, prima indifferenza, poi freddezza, poi ostilità, tutte le sfumature, a una apertura con questi ragazzi, e a un bellissimo finale che lascia veramente intravedere possibile una specie di felicità. E questo è quanto bellissimo per il finale, molto molto interessante. Se a qualcuno di voi interessasse la lettura del finale di questo libro, non si sciupa nulla.
Non lo so, no, pensavo che dire se qualcuno è interessato alla lettura del finale
lo legga,
perché
legga. Adesso dice che si sciuga un po'.
Pochetto, forse togliamo qualche cosa.
Allora no, non si fa, un'idea pessima.
È vero che non è un giallo, ma chi l'ha detto che insomma, tutti i romanzi a loro modo sono dei gialli, insomma, tirano una tensione che a un certo punto deve trovare.
Comunque ricordatelo al finale, bellissimo, guardate tutti i libri. Se non si legge, allora leggiamo la casa perché è bellissimo. Allora domande se il presente vento, se il romanzo è incentrato soprattutto nella figura dei due psicoterapeuti, oppure se veramente si allarga altre possibilità e altri momenti della vita del protagonista o del protagonista.
Sì, perché è vero, il rapporto con i figli è un rapporto controverso, perché sebbene lui faccia per mestiere la psicoterapeuta, quindi dovrebbe essere capace di usare le parole, curiosamente nella sua vita personale con i figli non è affatto capace di farlo. E quindi ha un livello di comunicazione molto, come dire, basso e strano. C'è un bambino, il piccolo, tra i due figli, Simone, per l'appunto, che è un bambino con una curiosa capacità di guardare il mondo e le cose, anche a volte tranchant per la sua età, e Giulio si trova completamente non attrezzato a rispondere alle sue domande. Alcuni passaggi che sono anche un po' comici del loro rapporto sono determinati dal fatto che lui non è capace di rispondere a delle domande elementari di suo figlio. L'altra figlia, che invece è un'adolescente, 17enne, attraversa il passaggio critico, quella zona appunto grigia che ci divide dall'adolescenza all'età adulta, e in quel caso i genitori sono il nemico numero uno, e lui non è capace di capire questa cosa che probabilmente intuisce nel rapporto di altri genitori e di altri figli, ma nel suo caso non riesce a gestirla. Quindi è molto goffo con i ragazzi. E l'evoluzione di questa storia, ecco perché il finale non lo diciamo, ha a che fare proprio forse col modo in cui riuscirà a usare diversamente le parole con i suoi figli. Io non ho figli, ma non è detta l'ultima parola, vorrei dire, sappiamo questa, pensiamo a Picasso, per cui sono leggete. Detto questo, però, sono molto curioso delle voci dei ragazzi, delle voci dei bambini. Mi piace molto stare ad ascoltare, e credo che quelle siano una grande fonte di ispirazione per le storie, perché sono storie non filtrate, sono storie che arrivano direttamente dalla percezione, che sia la percezione del gusto, del ti piace questa cosa, no, fa schifo, un bambino lo dice, non so come dire. E quello che vede è quello che vede, quello che sente è quello che sente, e lo riporta in maniera da fare invidia alla sintesi potente di che ne so, di Truman Capote, faccio per dire, abbiamo detto prima tu. Ecco, quindi credo che c'è da non solo imparare, ma da curiosare nel mondo dei bambini per scrivere qualche storia forse più vicina al mondo dei grandi.
La ringrazio particolarmente per la storia del naso, perché è una eccitazione che vorrei fosse estesa a tutte le persone che almeno conosco, perché quest'idea che citava la signora Nicasi all'inizio, che abbiamo perduto le certezze teorico-cliniche, dovrebbe essere anche estesa all'orrore delle banalità politiche che ci naufragano in una condizione esistenziale di una tristezza. Oggi siamo quasi obbligati a credere, obbedire, votare. E questa non è vita, questa è morte esistenziale. E quindi questa sua attitudine la trovo salvifica e la ringrazio.
Grazie, grazie a lei. Io sono d'accordo con lei sulla... Come dire, ma qui abbiamo un capitolo complesso, sì, la lingua della politica è una lingua direi morta, è una lingua abusata, senza scatti, senza invenzioni. Questo accade quasi sempre perché chi, è chiaro che io opero una generalizzazione, intendiamoci, poi ci sono delle fortunate eccezioni, però insomma, spesso questa classe politica ha una confidenza molto relativa con la lettura.
Senta che quando parlano.
Io lo affermo anche per convinzione, quindi per nozione diretta, per esperienza diretta. E ho trovato dei volti sbigottiti dinanzi alla parola Fitzgerald. Ho visto delle facce incupirsi se dicevo, non so, Gadda. E quindi, ora non diciamo chi si è incupito, però insomma, Gadda ha pensato che fosse Gadda è una parola, ha pensato che fosse un brigante sardo. E quindi sì, io sono d'accordo con lei, non so bene, io non ho una ricetta ovviamente, però forse qualche cosa incomincia a muoversi quando incominciamo a lavorare tutti quanti sulla consapevolezza delle parole, e i libri, al di là che siano dei bei libri o dei libri meno riusciti, sono sempre un'opportunità per fare una riflessione di questo tipo. Quindi in conclusione di questo incontro per me piacevolissimo, mi piace continuare a pensare che questo posto che ci ha ospitato è un posto che continuerà a ospitare libri, conversazioni sulle parole, e quando ci daranno un libro io verrò sicuramente a trovarli, anche soltanto nel pubblico. Grazie.